Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi da Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giustino de Jacobis, 1800-1860. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, questo primo vicario apostolico dell'Abissinia, grande missionario, nasce a San Fele, provincia di Potenza, il 9 ottobre 1800, settimo di 14 figli che Giovan Battista ebbe dalla pissima consorte Giuseppina Muccia, dei quali sappiamo 9 morirono ancora prematuramente. Al nostro santo furono imposti al fonte battesimale i nomi di Giustino, Sebastiano, Pasquale. Sotto la guida della mamma crebbe molto giudizioso, tanto che i familiari lo chiamavano il vecchietto, dal modo in cui rispondeva, ecco, dal modo in cui parlava, dava l'impressione di avere un'età superiore a quella che in realtà aveva. Nella fanciullezza accadde una volta che il cavallo imbizzarrito lo trascinasse dietro. La cosa sarebbe finita certamente male. La madre, visto il pericolo, invocò le anime del purgatorio. E alla loro invocazione il cavallo si acquietò e il pericolo fu scongiurato. E questa devozione alle anime del purgatorio, invocate dalla mamma, sappiamo, si trasmetterà, si trasfonderà anche nel piccolo Giustino. La madre, vedendo l'indole, profonda di questo figlio portato verso la pietà, verso la devozione, lo istruì a fare ogni giorno mezz'ora di meditazione, ad assistere alla Santa Messa. E quando non poteva accompagnarlo personalmente, perché onerata dai molti figli e dai molteplici doveri domestici, per assicurarsi se realmente vi fosse andato, domandava che avesse fatto in chiesa, con quali paramenti il sacerdote avesse celebrato. E soprattutto quattro devozioni instillò nel suo cuore. E abbiamo già detto quella per le anime del Purgatorio, a cui giunse una grande devozione all'Eucarestia, alla Passione di Gesù e alla Santissima Vergine. Lo educò anche a esercitarsi nella carità, sia materiale che spirituale, verso i fratelli bisognosi. La prima attraverso l'elemosina, la carità materiale, la seconda, la carità spirituale, con la preghiera, iscrivendolo ancora giovanissimo fra i propagatori della propagazione della fede. L'efficacia esercitata dalla madre sul suo animo fu tanta che persino negli ultimi anni di vita, nell'apostolato in Abissinia, nelle preghiere, nella meditazione, era solito servirsi di quelle parole che la madre gli aveva insegnato da piccolo. Nel 1812 il padre decide di trasferirsi con la famiglia a Napoli, forse nella speranza di fare lì maggiore fortuna, sia per le vicende politiche che vedevano in continua lotta i contadini coi signori locali. E certamente ebbe una parte in questa scelta anche il desiderio di assicurare ai figli un'educazione maggiore, più adatta. Quindi San Giustino, dai 12 anni ai 18 anni, si trovò a fare i suoi studi a Napoli. La madre, volendo assicurare in questo nuovo ambiente facile alla corruzione un padre spirituale per Giustino e per lei, lo trovò nel carmelitano padre Cacace di Montesanto. E quanto davvero facesse progressi nella via della virtù lo vediamo da questo episodio avvenuto nella sua fanciullezza. Un giorno il padre, avendo smarrito un oggetto di grande valore, si scaglia contro il figlio Giustino, alzando le mani e la voce contro di lui. Giustino era innocente, però sopporta con pazienza le ingiurie e anche le percosse del padre. E quando il padre ha finito, gli si getta umilmente ai piedi e gli dice: anche i colpi che vengono da un padre sono segni di amore. A quelle parole il padre si calma, riflette e, rivolto alla moglie commosso, esclama: il nostro Giustino non è un uomo della terra, ma un angelo del cielo. Qui ci dà un grande insegnamento, no? Noi tante volte rispondiamo al fuoco con altro fuoco, il che finisce per esacerbare gli animi e crescere ancora di più la loro rabbia e la loro impazienza. Invece l'atto di umiltà, l'atto di mansuetudine, l'atto di carità con cui rispondiamo al male disarma, finisce per disarmare il nostro avversario e a ridurlo a riflessione, a meditazione, farlo rientrare in se stesso, anche capire il malfatto e quindi a pentirsi. Un condiscepolo e amico, Vincenzo Spaccapietra, ci dice di lui: io ebbi il piacere di conoscerlo nella prima giovinezza, frequentavo infatti la stessa scuola di letteratura. Egli si distingueva fra tutti per la sua angelica pietà e per il suo acceso fervore, e mai notai in lui alcun difettuccio che potesse in qualche modo oscurare la fama che aveva di essere un santo giovanetto. Si iscrisse a una pia congregazione di giovani studenti e si mostrò sempre fedele ed esatto a osservarne tutte le regole. La frequenza ai sacramenti in tutti i giorni di festa era per lui una pratica costante. Mi ricordo che un buon padre carmelitano, suo confessore, faceva di lui i più belli elogi. Così crebbe fino ai 18 anni, quando decise di lasciare il mondo e di consacrarsi a Dio. Bussò alle porte della congregazione della missione, o detta anche casa dei Vergini, nella quale il giorno stesso in cui appunto faceva il suo ingresso cominciava anche il suo noviziato, dove si distinse subito per la regolarità della vita e la sua condiscendenza verso tutti. Il maestro dei novizi si manifestò particolarmente duro con lui, tanto che gli altri parlano di una sfavorevole parzialità nei suoi confronti. Ma probabilmente ciò avvenne perché il maestro non aveva inteso le virtù e i misericordiosi disegni su di lui e voleva con le asprezze formarlo a una virtù più eroica. Comunque al noviziato seguì lo studentato. Come ci dice l'amico Spaccapietra, pur essendo provvisto di un ingegno più che mediocre, godeva dichiararsi incapace in tutto. Più volte nel noviziato manifestò il timore di non essere ammesso ai voti per mancanza di intelligenza. E reputandosi indegno del sacerdozio, uno dei suoi direttori fece fatica a persuaderlo ad accedere agli ordini sacri, dal momento che si riteneva più adatto ad essere un semplice fratello coadiutore. Spesso diceva: sarò sempre un missionario molto piccolo. Terminato gli studi, nell'ottobre del 1823 venne mandato nella casa di Oria a Lecce, dove poté unirsi alle missioni popolari che lì i padri tenevano presso quelle popolazioni, e fu proprio a contatto delle anime che i suoi dubbi di accedere al sacerdozio svanirono come per incanto. Così il 12 giugno del 1824 veniva ordinato sacerdote per mano del vescovo Monsignore Tedeschi nella cattedrale di Brindisi. Rimase fino alla fine dell'anno 1829 a Oria, dove si esercitò con ardore nel ministero sacerdotale. Il suo confessionale era sempre ricercatissimo e lui si faceva sempre trovare a disposizione. Eccitava anche il fervore nei confratelli, con ripetizioni, conferenze. Un suo confratello attesta che la sua vita in Oria fu esemplarmente mortificata, umile, laboriosa, fervorosa, tanto che i confratelli, per mostrargli la loro stima comune, lo elessero, pur giovanissimo, quale deputato all'Assemblea Provinciale di Napoli del 1829. Viste le sue doti, i superiori pensarono di inviarlo per la fondazione di una nuova casa a Monopoli. Scarsamente nutrito, vestito poveramente, contento di un bugigattolo in casa Palmieri, ben presto si acquistò la più grande popolarità. Lì, una sera d'inverno, mentre saliva al pulpito per la predica, gli fu annunziato che un suo penitente stava per morire. Al termine del sermone partì subito a cavallo in compagnia del giardiniere del morente, ma la lanterna che costui portava si spense a causa di una raffica di vento. Come orizzontarsi nel buio pesto della notte? Senza perdersi d'animo, Padre Giustino si mise a recitare l'Ave Maristella ad alta voce, questo bel inno mariano in cui si invoca la Madre di Dio come la stella che con la sua luce ci guida nel buio di questa terra, di questo mondo. All'istante una luce straordinaria, miracolosa, ravvolse lui. E così poté giungere fino al capezzale del penitente, lo confessò e con grande meraviglia e consolazione dei familiari gli assicurò che sarebbe presto guarito. Interrogato riguardo a questa strana luce, che tanto aveva meravigliato il compagno di viaggio, anzi l'aveva reso veramente stupito, no? Di questo prodigio, a chi appunto gli domandava una spiegazione di questa luce, il santo rispose che forse si trattava di una meteora, volendo umilmente stornare da sé il miracolo. Ma altri fatti miracolosi andavano ben presto ad aggiungersi a questo. A Giuseppina Farnerari il santo aveva predetto la nascita di un bambino, a cui avrebbe dovuto dare il nome Vincenzo. Quando nacque, però, il bambino presentava una deformità alla testa. Portato al santo, questo esclamò: "Il bambino è nato nel giorno della croce e il segno della croce farà tutto sparire." Lo benedisse e il bambino divenne in quell'istante perfettamente normale. Nel 1834 Padre Giustino viene eletto superiore della casa di Lecce. Egli però non voleva essere chiamato con tale titolo, era felice quando poteva prestare servizio ai sudditi. Gli abiti nuovi che il sarto gli portava nella stanza li dava al primo confratello che ne aveva bisogno. A tavola mangiava appena quanto era necessario per non morire e di notte dormiva pochissimo per attendere allo studio e alla preghiera. Si disciplinava sangue, faceva uso di cilizia e altri strumenti di penitenza. Benché fosse superiore, non rifuggiva dai servizi più umili come scopare la casa, lavare le stoviglie, rifare i letti, suonare la sveglia, assistere i malati. Era sempre raccolto, tanto da apparire misantropo. La devozione, soprattutto all'Eucaristia, lo assorbiva tanto da togliergli molte volte la percezione del tempo. Tuttavia, benché amasse il ritiro, fosse cagionevole di salute, non trascurò le missioni al popolo, il ministero delle confessioni e la direzione spirituale. E Dio benedisse le sue fatiche con straordinari miracoli. A Monteroni una brava donna assisteva agli infermi, accompagnava i morti alla sepoltura, insegnava il catechismo ai bambini, ma siccome era disprezzata dai paesani, fu tentata di lasciare questi atti di carità. Nel corso di una missione, Padre Giustino la esortò a disprezzare i motteggi degli stolti in vista del regno dei cieli e, ispirato da Dio, finì col prometterle che 3 giorni prima della morte egli sarebbe andato a confortarla da qualunque luogo si fosse trovato. E la donna perseverò nelle opere di misericordia, quindi senza dare più retta a questi discorsi, queste parole di giudizio che si sentiva dietro le spalle mormorare dalla gente. Ecco, questo è anche un insegnamento che dobbiamo sempre tenere presente, ecco, non lasciarci scoraggiare dai giudizi degli altri, ecco, cerchiamo di piacere a Dio e di fare sempre il bene, che Dio senz'altro non mancherà di ripagarlo al centuplo, anzi, tanto meno è considerato dagli uomini su questa terra, tanto più è considerato agli occhi di Dio. Bene, la donna perseverò quindi ancora per una ventina d'anni in queste opere di misericordia. Nel 1854 cadde malata e pregò il figlio di avvertire il padre Giustino de Jacobis, che aspettava, conforme alla promessa, che venisse a dargli il suo conforto. Ma come fare a avvertirlo se in quel tempo Padre Giustino era già in Abissinia, quindi missionario in Africa? La speranza della morente non rimase delusa. Una notte, infatti, una gran luce sfolgorò, dinanzi nella quale ella vide il missionario. alle sue grida accorse il figlio, al quale disse: È venuto il padre Giustino secondo la promessa, mi ha consolata, mi ha benedetta e mi ha lasciato sotto il cuscino 10 tari per le esequie. Il figlio prese l'involto, lo aprì e per mettere alla prova la madre le disse: Sono 8. La morente gli rispose: Su, figlio mio, non mentire. Io credo di più alla parola del padre che alla tua. Quindi qui si attesta appunto il miracolo di una bilocazione del santo che dall'Africa, come aveva promesso a questa donna, giunse al suo capezzale per confortarla. Bene, quindi a Lecce, dove si trovava, il santo fu trasferito poi a Napoli, dove gli venne affidata la cura del noviziato. Ai suoi novizi poteva dire come San Paolo ai primi cristiani: Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. In quell'anno a Napoli scoppiò il colera e il santo si prodigò fino al limite delle forze per confortare i morenti. Cessata l'epidemia, fu eletto superiore della Casa delle Vergini, che era il centro della provincia napoletana. Sua ambizione fu di promuovere l'osservanza della regola, umiliare se stesso e servire gli altri. Sempre raccolto in Dio, uniforme di umore, predicava, confessava, componeva liti, assisteva infermi, soccorreva poveri, faceva scuole ai ragazzi e interveniva a pie adunanze. Dimorava ormai da più di 2 anni a Napoli, che già la fama dei suoi meriti correva, intorno. La sua predicazione a corte e ancora la sua dedizione durante il colera avevano attirato su di lui l'attenzione del re Ferdinando II. In quel tempo, 3 dei suoi confratelli erano stati contemporaneamente elevati all'episcopato e il santo seppe che anche il suo nome figurava nella lista. Fu preso allora da un grande timore. Cominciò a scrivere ai superiori maggiori pregandolo di salvarlo dalla croce episcopale mandandolo in Algeri o qualche altra parte dell'Africa. Scriverà: Nel tempo che avevo ormai deposto ogni speranza di essere inviato alle missioni straniere, un'apprensione cocentissima che si era impadronita del mio spirito mi tormentava. Durante le mie sofferenze, durante le povere mie azioni di grazia, dopo la celebrazione dei divini misteri, avevo ripetuto spesso questa preghiera: Io non acconsentirò mai, mio Dio, a essere consacrato che nel caso solamente di una nuova missione che avesse grande bisogno di un vescovo. Questo pregava e pensava Giustino nel 1838 e, come vedremo, Dio veniva incontro alle sue suppliche. Quindi da una parte l'umiltà, dall'altra parte la consapevolezza delle responsabilità che il vescovo ha, lo facevano davvero tremare di paura al pensiero che venisse un giorno consacrato vescovo, e per questo scongiurava il Signore e dall'altra chiedeva ai superiori di essere mandato in un posto sperduto, dove fosse dimenticato da tutti. Sta di fatto che di lì a poco ricevette l'invito del cardinale Franzoni, prefetto di propaganda fide, di recarsi in Etiopia come prefetto apostolico. Così partì. Dopo 4 mesi di penoso viaggio, in compagnia di padre Luigi Montuori, raggiunse Massawa. Ad Alessandria i due padri avevano dovuto cambiare l'abito religioso in quello civile per ragioni di prudenza, e da Gedda a Massawa avevano trovato una tempesta così furiosa che per 2 volte furono sul punto che tutto andasse perduto. Ma ancora una volta il canto dell'Ave Maristella, di questo inno mariano e del Magnificat, e la medaglia miracolosa posta dal santo sull'albero della barca e gettata nel mare, ricondusse tutto alla tranquillità. Quindi il 13 ottobre, giunti al porto sospirato a Massawa, affidarono all'Immacolata Regina delle Missioni il loro apostolato. Da principio il santo stabilì il suo centro di radiazione ad Adua, col permesso del re del Tigre Ubie. Il principe lo aveva accolto bene e l'aveva affascinato soprattutto il dono di un quadro della Madonna, appunto della medaglia miracolosa, che padre Giustino gli aveva portato in dono e che lui stesso vuole far collocare nella chiesa principale del Salvatore in Adua. Di Teniamo presente che allora le chiese lì dell'Abissinia erano tutte chiese eretiche, appartenevano alla chiesa dell'Abissinia, che era una chiesa che conservava l'eresia di Eutiche, l'eresia di quel monaco che appunto non riconosceva in Gesù l'umanità ma soltanto la divinità. Il suo motto fu Abissino tutto eccetto che nel peccato. Vestiva come i monaci abissini, avvolgeva il corpo in una tunica di tela bianca, un zucchetto dello stesso tessuto serviva da copricapo. Nei lunghi viaggi camminava abitualmente a piedi nudi, sopra un terreno generalmente sassoso e spinoso. Suo nutrimento raramente era la carne, più spesso riso, polenta, legumi, pane cotto sotto la cenere e salse di peperone bruciante. Giustino comprendeva benissimo che per vincere l'ostracismo che vi era nei confronti degli europei e della fede cattolica, doveva aprirsi la via dei cuori con una vita di purezza, intemerata, vivendo davvero il Vangelo alla perfezione, per far cadere, ecco, tutti quei preconcetti con cui gli eretici avevano, gettato fango sulla Chiesa di Roma, sulla Chiesa cattolica. Ogni giorno passava ore intere inginocchiato al cimitero e più spesso alla Chiesa del Salvatore, dove appunto il principe Obi aveva fatto collocare la bella immagine della medaglia miracolosa da lui donata. E questo perché di per sé era proibita la diffusione della fede cattolica. Quindi in principio si occupò anzitutto di esercitare l'apostolato del buon esempio, della preghiera. La sua casetta era come la clausura, il tempo che avanzava gli esercizi di pietà e di carità, Giustino lo consacrava allo studio delle lingue, che nel paese, nell'Abissinia, erano tre. La lingua ghez, che era la lingua sacra, morta, derivata dall'ebraica, e che era accessibile solo a un piccolo numero di dotti, la tigrina e la marchigna, che invece erano le due lingue parlate, e soprattutto l'ultima, meno gutturale e più dolce, fu quella a cui più si dedicò il santo, tanto che in 3 mesi già la parlava con facilità. Dopo alcuni mesi di preparazione, passata la festa della conversione di San Paolo, il 25 gennaio, davanti a un gruppo di una decina di persone, comincia la sua prima predica. Quindi decide un po' di uscire allo scoperto. A questa predica seguirono altre e la fama dei suoi discorsi ben presto si sparse, attirando attorno a sé anche membri del clero, monaci, abissini. In una di queste conferenze, così espose il programma della sua vita di missionario: la porta del cuore e la bocca, la chiave del cuore e la parola. Quando apro la bocca e parlo, vi mostro il mio cuore. Venite, vedete il grande amore che lo Spirito Santo ha posto per gli abissini nel mio cuore. Ecco, vedete come cercava di conquistarli, manifestando il fatto che lui era lì proprio per loro amore, ecco, per desiderio di dare a loro la parola di vita eterna, il cibo che salva, la verità che salva. Infatti proseguiva: io ero nel mio paese e lì seppi che vi erano dei cristiani in Etiopia. Concepì grande amore per essi e mi venne desiderio di vederli ed esternare loro il mio amore. Parenti e amici piansero allorché partii, pensando al lungo e pericoloso viaggio che difficilmente mi avrebbe permesso di vederli di nuovo abbracciarli. Chiusi gli occhi per non vedere quelle lacrime, chiusi gli orecchi per non udire quei gemiti, asciugai le mie lacrime e partii. In mezzo ai pericoli del mare e del deserto, dicevo sovente nel segreto del cuore: Signore, fa che io veda prima i miei fratelli abissini e poi muoia. E il Signore mi ha esaudito, eccomi in mezzo a voi. Posso ora, quando a Dio piacesse, morire contento. Spenderò per voi i giorni che Dio mi accorderà di vita, procurando il vostro bene. Per voi pregherò, per voi studierò, per voi lavorerò, per voi sopporterò fatiche e pene. Se sarete afflitti, vi consolerò in nome di Gesù Cristo. Se sarete poveri, vi soccorrerò. Se sarete nudi, vi coprirò con le mie vesti. Se avrete fame, vi darò fino all'ultimo mio tozzo di pane. Se sarete malati, verrò a visitarvi, ad assistervi. E e se vorrete che vi insegni quel poco che so, lo farò con grande piacere. Non ho più nulla sulla terra, essendo lontano dai parenti, dagli amici e dalla patria. Qui non ho più che Dio e il popolo dell'Abissinia. Per essi vivo, per essi batte questo cuore. E quindi vede piano piano come cercava di conquistare i cuori, mostrando la verità, no? Il suo desiderio davvero che aveva nel donarsi a loro, per la loro salvezza. E così piano piano portarli alla verità. Come diceva l'amico Spaccapietra, il padre Giustino aveva un modo tutto suo di predicare che piaceva a tutti. Alle volte le sue prediche apparivano spezzate, altre volte senza nesso, eppure gli uditori restavano incantati e conquisi. Tanta era la luce che diffondeva nelle menti e il fervore che accendeva nei cuori. Entrato così in buone relazioni con il clero abissino, poteva frammischiarsi al popolo liberamente e usare il mezzo infallibile per accattivarsi il cuore di tutti, cioè la devozione alla Madonna. Con gioia scriveva: «La distribuzione di medaglie miracolose che sono venerate medesimamente dai musulmani ha fatto il più grande effetto. Il consolante spettacolo di tutte queste genti eretiche che hanno sul petto questo segno della protezione della Madre di Dio, nello stesso tempo che la sua grande immagine è venerata nella più grande chiesa del paese, tutto questo, dico, è un ben grande miracolo della Santa Vergine. Per fare un po' di bene qui era necessario che io fossi conosciuto sotto qualche rapporto religioso, e al presente ho il piacere di essere conosciuto sotto il nome Padre Jacob di Maria». Quindi vediamo il suo grande amore, sua grande devozione alla Madonna che aveva attinto dalla madre, ma che in quegli anni era sempre più cresciuta e si era sviluppata. La sua pietà, l'umiltà, la purità di vita, la sua tenera devozione alla Madonna, la sua semplice ardente eloquenza avevano fatto breccia nei cuori. Tanto che quando il principe, il re Ubie, volle pensare alla persona più adatta a condurre una delegazione al Cairo, allo scopo di ottenere un nuovo Abuna copto monofisita, cioè un vescovo appunto eretico, essendo morto l'ultimo nel 1828, non pensò ad altri che allo stesso padre Giustino. D'altra parte, era necessario al raggiungimento dello scopo la presenza di un europeo che, avendo alle spalle la propria nazione, fosse in grado di incutere timore agli arabi, che allora spadroneggiavano il Mar Rosso e che angariavano gli abissini in tutti i modi. E dovendo andare fino dal patriarca di Alessandria per farsi nominare un vescovo per l'Abissinia, come era in uso, e appunto questo re pensa al padre Giustino, il quale dapprima rifiutò, adducendo il motivo la diversità di religione. Come poteva lui, cattolico, favorire un viaggio per andare a prendere un vescovo eretico, che anzi era venuto lì proprio in Abissinia per convertire tutti questi eretici alla vera fede cristiano-cattolica? Il re però gli disse che il suo unico compito era quello di proteggere la delegazione lungo il viaggio col suo credito, che lui non aveva nulla a che fare con l'acquisto dell'Abuna presso il patriarca d'Alessandria. A un certo punto, padre Giustino sul momento pensò che era più conveniente obbedire al comando, visto che quelle parole sembravano rassicurare il fatto che lui non aveva niente a che fare con il trasporto, diciamo, con la richiesta di questo vescovo eretico. Lui andava soltanto per proteggere quel viaggio e nello stesso tempo, con questo favore, pensava piano piano anche di conquistarsi la fiducia del re, quindi poter impiantare più ufficialmente, diciamo, la Chiesa cattolica in Abissinia. Così diede il suo assenso, ma tornato nel silenzio della sua residenza, rimeditandoci sopra, la coscienza cominciò a rimproverarlo. A rimproverarlo di non aver sufficientemente confessato la sua fede cattolica, anzi in qualche modo comunque di averla tradita. E pieno di rimorsi, passata la festa dell'Epifania, il 7 gennaio si presentò all'Abba Chidana Maria, al cui consiglio il re si rimetteva completamente, e gli espose il suo animo, cioè il fatto che non avrebbe compiuto questa richiesta del re. Anzi, il giorno 8 si recò al campo per fare la più aperta confessione di fede. Davanti al re disse: Io sono cattolico e voglio morire da cattolico, quindi non acconsento ad andare con i vostri in Egitto. Potrei andando con loro serbare in cuore la mia fede, ma che direbbero quelli fra i miei fratelli che venissero a sapere di questo viaggio? Di quale scandalo sarei cattolici sparsi per tutto il mondo? Quindi lui, riflettendoci, dice: Ma. Il fatto di accompagnarli mi mette nella condizione di un tacito, comunque di una tacita accondiscendenza verso gli eretici, e quindi darei di scandalo. Il mio pastore, continuò, padre e maestro, il pontefice romano, non sarebbe obbligato solo per questo fatto a scomunicarsi, a scomunicarmi? Sono cattolico e non partirò affatto in compagnia e a protezione dei vostri inviati. Poi però soggiunse: Solo ad alcune condizioni potrei andare. Andrei, ma quando si trattasse di tentare la riunione del patriarca vostro, cioè d'Alessandria, con Roma, dalla quale da tanti secoli è diviso. Andrei, ma quando cadessero tutti gli impedimenti che si oppongono alla costruzione di chiese cattoliche in Abissinia, perché come ho detto era proibito ai cattolici costruire chiese, così come anche ai protestanti. Ecco, l'unica fede ammessa era quella, diciamo, cristiano-abissina. Andrei ancora disse, ma quando i vostri deputati mi assicurassero di venire con me fino a Roma per rendere omaggio al successore di San Pietro e richiedere almeno della sua amicizia. Ecco, a queste condizioni posso accompagnare la delegazione dal vostro patriarca. E in questo modo non avrebbe dato scandalo e avrebbe anzi, giovato in qualche modo anche al clero abissino, far vedere la realtà di Roma, che non era come si immaginavano, come gli eretici l'avevano dipinta per screditarla ai loro occhi. Dopo questa dichiarazione, il De Jacobis attendeva una tempesta, perché il re Ubie era di natura crudele. Solo qualche mese prima, quando il D'Abbadie aveva avuto l'ardire di rispondere in modo franco a lui, aveva appena potuto evitare il taglio delle mani e dei piedi, quindi era un re che non andava, diciamo, sul sottile. Ma nulla di tutto questo, il principe placidamente rispose: Queste condizioni da voi sì chiaramente esposte sono accolte senza riserva, purché vogliate partire. Ecco, tutta questa docilità del re, no? Tutte queste vie che gli si aprivano improvvisamente, sempre il santo le attribuirà a un'intercessione della Madonna. Al Cairo, l'eletto fu l'abbà Andreas, un giovane allievo dei metodisti che volle chiamarsi Abuna Salama II, un uomo empio, avido, ignorante e intransigente che farà terribilmente soffrire il nostro santo e la Chiesa cattolica in Abissinia. Comunque, il viaggio verso Roma ebbe un grande successo. Papa Gregorio XVI volle ricevere la delegazione con grande carità e bontà, lasciando in loro una grandissima impressione. Grandissima impressione che ebbero anche a Napoli, soprattutto con il vedere la reliquia del sangue miracoloso di San Gennaro. Dopo Roma, la delegazione va in Terra Santa, dove San Giustino, con grande pietà e devozione, visita i luoghi santi in cui Gesù operò la nostra salvezza. Quindi si portarono ad Alessandria, ad Egitto, appunto, dal patriarca per ricevere la nomina del nuovo Abuna. Comunque, il ritorno del padre di Jacobis ad Adua, dopo mesi di assenza, fu un vero trionfo. Così è scritto in un rapporto dei capitani di Stato francese. Il signore De Jacobis è arrivato in Abissinia in un momento di completa anarchia del paese, in causa della sconfitta che Obiere del Tigre aveva avuto nella battaglia di Debra Tabor. Le strade da Massawa ad Adwa erano piene di pericoli e i viaggiatori che in quel tempo ebbero l'audacia di penetrare nel Tigre vennero derubati e crudelmente taglieggiati. Malgrado queste circostanze, il signore De Jacobis, continua questo rapporto, ebbe il coraggio di raggiungere il suo posto e tutti i capi rivoltosi incontrati sul suo cammino lo trattarono con grande considerazione. Questo fa capire la fama che ormai si era già creata attorno a lui. Tutti i suoi antichi domestici e un gran numero di abitanti di Adua gli uscirono incontro come a un padre, lieti di rivederlo dopo una lunga attesa. Il viaggio del signore De Jacobis a Roma porta già i suoi frutti. Gli abissini che lo hanno accompagnato sono cattolici di convinzione, né temono dirlo ai compatrioti, cioè si sono convertiti tutti in pratica. Altra volta gli abissini credevano che solo in Abissinia avessero cristiani autentici, ma quelli che hanno visto Roma si sono attualmente al tutto rimessi di questo errore. Noi dobbiamo questi felici risultati alla condotta edificante dei nostri missionari, ma soprattutto alla bontà di Monsignor De Jacobis. Qui termina il rapporto dei capitani di Stato francese. Anche il dotto monaco Gebre Michael, grandemente stimato, che sulle prime aveva mantenuto delle riserve, e che appunto era membro di questa delegazione, in seguito, conquistato dal padre Giustino, si farà padre lazzarista e sarà ucciso dall'Abuna Salama II, morendo martire, tant'è vero che sarà beatificato poi da Pio XI. Un'altra grande conversione che avrà un'eco in tutta l'Abissinia fu quella del naturalista tedesco protestante Guglielmo Schimper, che fu conquistato non solo dalla scienza del padre Giustino, ma anche dalla sua grande carità. Abbiorata la fede, otterrà, secondo il desiderio di Padre Giustino, un territorio dal principe Aubier, il territorio di Enticchio, che diventerà un'oasi cattolica nell'Abissinia, appunto governata quindi da quest'uomo, da questo cristiano cattolico, e fu come un faro per tutta l'Abissinia. Enticchio era già una bella conquista, ma non poteva costituire per Giustino che un punto di partenza. Dal momento che la provvidenza aveva favorito diverse sincere conversioni, si determinò a cercare un luogo conveniente per la costruzione di un seminario dove preparare le nuove generazioni cattoliche e la formazione morale e scientifica del clero indigeno. Adua, dove lui si trovava, e Enticchio, che era appunto questo territorio a sé stante, donato dal re, dove vigeva, diciamo, la fede cristiana. Questi due territori non erano indicati per costruire un seminario perché troppo vicini al campo del principe, del re, e ne impegnavano troppo palesemente la responsabilità davanti al vicario dell'Abuna che risiedeva in Adua. E quindi si decise il santo di lasciare a Enticchio, un sacerdote indigeno, alunno di Propaganda Fidei, e il padre Banchieri in Adua, mentre lui con alcuni monaci, tra cui il convertito Gebre e Michael, si sarebbe inoltrato verso il nord dell'Abissinia, quindi in cerca di un terreno dove poter costruire il suo seminario e dare così, diciamo, una garanzia di continuità alla sua missione. Ecco, prima di addentrarci nel racconto di questo viaggio, facciamo una breve pausa, un breve stacco musicale. Thank you. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Giustino de Jacobis. 20 maggio 1844, quindi parte per questa missione al nord, attraverso l'infuocata Valle del Mare, e arrivano ad Addi Quala, dove avviene un fatto doloroso. Un domestico era stato mandato ad abbeverare i muli. Per fare prima, con prepotenza, aveva sottratto a un fanciullo del luogo un secchio. Fanciullo era andato a lamentarsene dal padre, il quale, tornando, aveva preso a botte questo domestico. Il sacerdote Melchisedec, Abba Melchisedec, che appunto faceva parte del drappello del nostro santo, per cercare di mettere pace si era frapposto tra i due, ma erano accorsi altri del villaggio e insomma la cosa si stava mettendo male. Il fratello Albertini, volendo intimidire tutti, aveva sparato un colpo d'archibugio con l'unico fucile che la compagnia teneva, ferendo involontariamente proprio il povero sacerdote Abba Melchisedec, che dopo 2 ore purtroppo spirava con indicibili spasimi. Intanto la comitiva del santo fu circondata e furono tutti arrestati. Dopo 8 giorni furono liberati dietro lo sborso di una somma di denaro inviata dal padre Bianchieri. Il giorno della liberazione fu anche un giorno di trionfo perché Giustino, col solo tocco di una medaglia miracolosa, guarì all'istante una donna tormentata da una crudele malattia, tirandosi quindi su di sé la benedizione di tutti. Padre Giustino, però, commentava con grande dolore la perdita del buon padre Melchisedec. Così diceva. Il fucile, dopo il primo rifiuto, era stato permesso solo a scopo di allontanare le fiere, cioè lui all'inizio non voleva fosse portato, poi accondiscese perché si diceva poteva essere d'aiuto allontanare le fiere. Continua a scrivere il santo, il mezzo sembrava buono, ma sarebbe stato meglio che mi fossi tenuto fermo al primitivo rifiuto. Quanti dispiaceri mi sarei risparmiati. La giustizia di Dio fu pronta a punire la fiducia eccessiva da noi messa in quel mezzo umano. Punendomi, volle il Signore dare una lezione a chi verrà dopo e far comprendere che un missionario deve mettere in Dio solo la fiducia nei pericoli che circondano il suo sacro ministero. Mai, quando sono andato senza armi, mi è accaduto niente di male nei lunghi e difficili viaggi che ho dovuto fare. Questa volta che ho messo un po' di fiducia in una carabina, mi sono esposta a un imminente pericolo di vita. Quindi il santo lo vede quasi come un segno, una punizione di Dio che ha messo troppa fiducia nei mezzi umani. E nello stesso tempo, attraverso questo fatto, vuole ammaestrare chi verrà dopo di lui a non porre, ecco, la propria fiducia nella forza umana, ma soltanto nella grazia e nell'aiuto di Dio, nella provvidenza di Dio. Tanto seguirono il viaggio, giunsero nel villaggio di Uechi, dove, essendo imminente la stagione della pioggia, si fermarono. In una povera casa affumicata, impregnata di lezzo caprino, vinto poi con esalazioni aromatiche di ginepro, furono adagiati ciascuno in una piccola stanza, alla meglio. A Uechi li raggiunsero due monaci, discepoli del monaco Gebre Michael, che, desiderosi anch'essi di passare alla fede cattolica, si unirono al santo. Saputo il suo desiderio di fondare un seminario, uno di questi monaci si offrì di mediare presso la sua tribù, assicurando che il luogo era adatto a questa costruzione e il territorio era un luogo che si prestava. Ottenuto quindi il possesso del terreno a Guala, si diedero mano alla costruzione del locale necessario alla fondazione del seminario e in 4 mesi il lavoro era concluso. Il santo volle dedicare il nuovo seminario all'Immacolata Concezione. Ecco, pensiamo che siamo prima del dogma del 1854. Ecco, siamo alcuni anni prima. La Vergine Maria ripagò con segni non ordinari la tenera devozione del suo servo, tanto che quel luogo divenne anche agli occhi degli indigeni rimasti eretici un luogo sacro. Nel giugno del 1845 De Jacobis chiamò da Adua, fratello Abbatini, il padre banchiere, una ventina di seminaristi. Elaborò per essi un doppio programma, uno diretto alla vita regolare di pietà e l'altro alla vita di studio. Fece costruire anche una piccola scuola per i fanciulli del posto. Pur riservandosi libertà d'azione a motivo dei suoi doveri apostolici, quando si trovava a Gualo trovava modo di aiutare a scuola, di fare persino la sua settimana di cucina, d'andare a far la legna nella foresta, cosa che lì era soltanto riservata alle donne schiave. Il De Jacobis poi si recò nella Littiena, tra i pastori nomadi, dove fu accolto in maniera anche lì insperata. Era come se la Madonna lo precedesse, ecco, era questa la sua convinzione. Un giorno seppe che un malato domandava a un sacerdote, era ormai tardi, sull'imbrunire. Il malato era lontano 5 ore di marcia. Il capo villaggio venne subito a dirgli: è impossibile per voi andare a San Gedè, specialmente di notte. Ma il santo rispose: perché la settimana scorsa avete risaputo che i ladri vi involavano una vacca, vi andaste voi stesso? Era di notte anche allora. Al che il capo tribù riprese: come volete che un uomo come voi possa fare un viaggio simile di notte in un paese come il nostro? Vi sono ladri, briganti, serpenti. Ma Giustino, senza dare ascolto, partì. Diceva: se quest'uomo, capo tribù, è andato di notte a cercare la sua mucca con i pericoli, è molto più. Devo io affrontare i pericoli per la salvezza di un'anima, ecco, a costo anche di perdere la mia vita. Difatti si ferì i piedi, cadde diverse volte. Tutti restarono ammirati, dicevano: quel buon padre ci ha fatto dono e Dio. De Jacobis rimase in Alitiena 6 mesi consecutivi e il frutto di quell'apostolato lo si vede poi quando, scoppiata la grande persecuzione, si mantennero salda la fede anche a costo della vita. Il santo passò poi alle tribù vicine, quella dei Borgos, poi quella dei Memsa. La Buna Salama II fremeva dei suoi successi. Arrivò a scomunicare il De Jacobis e i suoi aderenti, ma il monaco che lesse pubblicamente il decreto morì di dissenteria pochi giorni dopo, lasciando una forte impressione di terrore tra gli eretici e di ammirazione tra i cattolici. La Buna Salama non poteva far di più. D'altra parte il re Ubie proteggeva i missionari, anche se non si esponeva pubblicamente col dichiararne la liceità della loro presenza. D'altra parte non poteva infierire di più, anche perché si trovava politicamente in difficoltà anche con gli altri principi che governavano allora il territorio dell'Abissinia, che era divisa, diciamo, in vari regni, un po' anche in lotta tra di loro. La prefettura apostolica di Etiopia era un campo immenso da coltivare. Un solo prefetto, cioè il nostro padre Giustino, con soli 4 collaboratori non era sufficiente. La congregazione di propaganda Fide nel 1846 nominava il padre Guglielmo Massaia, oggi anche lui venerabile, cappuccino, vicario apostolico dei Galla, della parte cioè meridionale del paese. Le due missioni si svilupparono quasi parallelamente, con alterne vicende, secondo gli umori dei principi delle varie regioni, sempre in lotta tra loro, come dicevo, e soprattutto in balia del loro nemico numero uno, che era questo vescovo, questo Abuna Salama II, questo vescovo eretico. A Gwala il Massaia fece gli esercizi spirituali con Padre Giustino prima di procedere all'ordinazione dei giovani che appunto si erano preparati al sacerdozio nel suo seminario di Guala. Nelle sue memorie così dice di lui il venerabile padre Guglielmo Massaia: vedere quell'uomo sempre grave e piacevole a un tempo, parco nel vitto e semplice, modesto e disadorno nel vestito, cortese e caritatevole nelle maniere, nel discorso sempre pronto a dire una parola edificante, inseparabile dai suoi allievi che egli trattava con dolce autorità di padre e con l'affettuosa familiarità di fratello, sempre con essi nelle faccende, nel lavoro, nelle refezioni, nella preghiera, vederlo celebrare la Santa Messa come un estatico, assistere alla orazione comune come con un raccoglimento e una pietà angelica, vederlo, insomma, vivere una vita in cui era sposata la ritiratezza dell'anacoreta con lo zelo dell'apostolato, era per noi una predica vivente. A parere di tutti era giunto il momento che anche la prefettura apostolica dell'Etiopia settentrionale, cioè quella a cui era affidata il nostro santo, avesse il suo vicario apostolico, cioè un vescovo, perché fino allora Padre Giustino non era vescovo, mentre il Massaia lo era. Nel Ebbene, il padre Massaia propose a Roma che fosse ordinato il padre Giustino, lo riteneva il più idoneo, era anche il più stimato. Pio IX lo nominò vescovo di Nicopoli e vicario apostolico dell'Abissinia il 6 luglio 1847. Ma il padre Massaia dovette lottare 6 mesi per convincerlo ad accettare l'ufficio di cui lui sempre si considerava indegno e incapace, cioè non voleva saperne di essere ordinato. Il Massaia lo vinse infine un giorno dicendogli: «Voi rifiutate il vescovato per umiltà, quasi che qui fosse circondato di ricchezze, onore e potestà mondana. Niente di tutto questo. In certe missioni straniere, come la presente, i vescovi non sono sposi gaudenti, ma vittime destinate al sacrificio. V'è dunque da temere che l'amore proprio sia quello che ispira la vostra condotta». A queste parole Giustino si gettò a terra ai piedi del Massaia. Domandò perdono della sua resistenza e disse che facesse di lui ciò che Dio gli ispirava. Il massaio non attendeva altro. Non perdete tempo. Subito si preparò il luogo. Siccome si era durante una persecuzione, anche perché il massaio era ricercato anche per il fatto che aveva ordinato questi sacerdoti, erano proibite, appunto, era proibito l'esercizio, dei sacramenti ufficialmente in Abissinia. Quindi il Massaia per questo era ricercato a morte. Nella casa in cui si trovavano vi erano 2 vie, una che andava verso il mare, sul quale bordeggiavano 2 barche piene di europei pronti a prendere il largo insieme al Massaia e i compagni al primo allarme, l'altra via verso la città, dove i soldati richiesti e concessi dal governatore guardavano la casa. Fra Pasquale, pregando e preparandosi alla comunione, stava dietro la porta con 2 pistole nella cintura. 2 casse, poste l'una sull'altra, formavano l'altare maggiore, un'altra faceva d'altarino al nuovo vescovo. Trovando il massaia una croce in più, molto semplice, e un anello, ne fece dono a Giustino, del tutto mancante. Una sola mitra e un solo pastorale servivano successivamente a entrambi nella cerimonia. La cerimonia si concluse alle 8 di sera. La cappella improvvisata fu rapidamente disfatta, furono fatti calare dalla finestra gli oggetti sacri nella barca. I 2 vescovi allora si abbracciarono lì per l'ultima volta, poi il De Jacobis tornò a terra per condividere coi suoi cari abissini il pericolo mortale che sempre incombeva sulla città, mentre il Massaia salpava alla volta di Dalak. Divenuto vescovo, Monsignor De Jacobis continuò a condurre una vita del tutto simile a quella degli abissini, continuò a conservare la forma di servo per condurre tutti, fanciulli, malati, poveri, monaci, all'unità della fede e della salvezza. Alla notizia che Monsignor De Jacobis era stato ordinato vescovo, la Buna Salama intensificò le sue ostilità. Il collegio della missione di Guala si dovette trasferire ad Alitiena. Il santo, appena lo seppe, vi accorse da Massawa per condividere le sorti dei collegiali e soprattutto per istruirli e formarli, conducendoli con sé nelle peregrinazioni apostoliche. Il suo fermo proposito di preparare un clero indigeno non era condiviso dai confratelli, ma il suo esempio fu approvato e fu seguito anche dallo stesso Massaia presso i Galla, quindi nella zona meridionale dell'Abissinia. Nella prima ordinazione che questi fece, impose le mani anche a Ghebre Michael, quel monaco famoso che apparteneva alla delegazione che si era convertito, il quale, incatenato con altri ad Adua, aveva detto al suo persecutore, l'Abuna Salama: «Preferisco il dolore e la morte alla colpa e alla vergogna dei rinnegati». Nel 1854 il signore di Guara, approfittando dell'anarchia imperversante in Abissinia, riuscì a sconfiggere i capi rivali e a proclamarsi a Gondar l'unico imperatore con il nome di Teodoro II. Monsignore De Jacobis concepì l'audace progetto di recarsi alla corte di lui per trattare dei cattolici perseguitati a morte dall'Abuna Salama. Infatti era stato proclamato questo editto: chiunque non si convertirà alla religione del nostro Abuna Salama sarà raccorciato in alto e in basso, cioè dalla testa ai piedi. A Gondar il santo fu gettato in prigione con diversi cattolici, tra cui il beato Ghebre Michael, che in seguito morì per le sofferenze patite. Il santo si salvò dalla pena capitale soltanto perché l'Abuna Salama aveva rifiutato di assumersi questa responsabilità. Infatti, scrisse a Teodoro II: caccia via l'Abuna Jacob, ma non l'uccidere, è un santo e nessuno osserva meglio di lui la legge del Signore. Quindi, pur essendo nemico, lo temeva perché conosceva la sua santità. Espulso, quindi, e condotto verso il Sennar, il santo riuscì a guadagnarsi la scorta, quindi a essere liberato, rifugiandosi in Alai, dove nel frattempo era stato trasferito il collegio. A chi gli suggeriva di ritirarsi a Massawa, il santo rispondeva: il pastore non deve abbandonare le sue pecore nel tempo del pericolo. Lì attese la formazione dei giovani aspiranti e appoggiò la ribellione di Neguere, un nipote del principe Ubie che era molto favorevole alla missione cattolica e che si opponeva allora all'imperatore Teodosio, al dominio di questo imperatore, che voleva soggiogare tutta l'Abissinia. Verso la fine del 1859 si sparse la voce del prossimo arrivo di un'ambasciata francese che Napoleone III mandava. Ciò valse a ravvivare le speranze. L'ambasciata, non avendo trovato il vicario apostolico Giustino a Massawa, il capitano del Resuel e comitiva si avviarono verso la via Tito Conda ad Alai, dove giunsero il 6 gennaio 1860. Proprio in questo tempo Teodosio avanzava sino ad Adua, determinando una più violenta ripresa della guerra civile. Saputo dell'arrivo dell'ambasciata francese, mandava le sue genti in perlustrazione fino alla costa del Mar Rosso. Il conte e la truppa rimase così intrappolata ad Alai, dove ci trova appunto il nostro santo. E in tale maniera la situazione venne a trovarsi difficilissima anche per la missione. Il nipote di Ubie veniva da Teodosio costretto a retrocedere ed egli faceva sapere di non essere più in grado di ricevere l'ambasciata francese. E il conte pensò così alla fuga che fece di notte verso Massawa, una fuga che costò a Giustino l'imprigionamento. Fu condotto a Toconda, dove il padre del monte riuscì a liberarlo con una forte somma di denaro fatta pervenire dallo stesso conte francese. Tre capi di Toconda e il Lalai promisero di dare il loro concorso per condurre il Monsignore Sano Salvo ad Amencullo. Così, disposto a ogni cosa, Giustino di nottetempo, in compagnia di un monaco, si mise in cammino per la costa, giungendo dopo sofferenze indicibili il 6 marzo del 1860. Padre del Monte, che lo aveva preceduto con i preti della missione, i religiosi domestici di Alai, così dice: io vi lascio immaginare l'impressione che fece sull'animo mio il santo prelato. Mi buttai ai suoi piedi per baciargli le mani, non me lo permise, ma volle abbracciarmi dicendo: benediciamo Dio, giacché voi state bene. Quanto a lui era di una magrezza spaventevole. Mi confessò di aver camminato 2 giorni e 2 notti consecutivi. A Toconda cadde ammalato. Il suo stomaco, per le privazioni durante i 22 giorni di carcere, si era fatto sì debole da non riuscire più a ricevere nulla. Noi ringraziamo sinceramente il buon Dio e Maria Immacolata della grazia accordataci. La fuga però da Toconda in piena notte fu l'inizio della via dolorosa del nostro santo apostolo, esaurito da tante sofferenze. Il 22 giorni passati in prigione, senza potersi affatto nutrire, 2 giorni e 2 notti consecutivi di marcia per raggiungere Mkullo l'avevano del tutto fiaccato. Dopo l'avventura corsa, Giustino era tornato nuovamente alla costa riarsa di Mkullo, dove aveva trovato sani e salvi, per merito del padre del monte, abbiamo detto, il piccolo collegio, la piccola famiglia di Alai, e fu per lui di immenso conforto. La calura però di quel periodo dell'anno spingeva il padre Giustino a ricercare un'altra dimora. In una lettera in data 12 luglio, con la quale Négocier, cioè questo nipote del re Huguier che era morto, pregava il console francese Gilbert a lasciar tornare senza preoccupazioni Monsignore De Jacobis e la sua comunità, venne a rompere gli indugi. Si decise che dopo la celebrazione della festa di San Vincenzo tutta la comitiva poteva raggiungere nuovamente Alai, vero nido d'aquila a 2.400 metri sul mare. Teodoro infatti era stato sconfitto, aveva subito varie sconfitte, in quel momento non era in grado di arrivare fin lassù, in quel nido d'aquila. L'aria fresca, la vicina stagione delle procce avrebbero aiutato al santo a ritrovare le forze. La festa di San Vincenzo venne, ma finì nella tristezza perché verso sera fu assalito il padre di Jacobi da una violentissima febbre. Non fu più in grado di celebrare la Santa Messa. La dissenteria finì di abbatterlo. Soffriva moltissimo. E a sollievo volle nella sua stanza un ecce uomo, homo, cioè vedere l'immagine di Gesù, no, che viene presentato da Pilato. Ecco, lo sguardo di Gesù sofferente era per lui l'unico conforto. S'andò innanzi così fino al 28 luglio, vedendo però che la febbre non veniva meno, non dava tregua, Giustino si dispose a partire lo stesso. La notte del 28, domandandogli un familiare se volesse acqua per mitigare l'arsura, declinò l'offerta dicendo: «Credo sia mezzanotte, bisogna che m'astenga da bere perché tengo a celebrare l'ultima mia messa e a munirmi del santo viatico». Quindi prima di partire voleva celebrare e secondo quello che vigeva allora, da mezzanotte non si poteva più bere per poter fare la comunione, bisognava astenersi non solo, ecco, dal cibo ma anche dalle bevande. Il padre del monte, vedendo lo stato di esaurimento completo in cui il monsignore si trovava, cercò di dissuaderlo dal mettersi in viaggio, ma inutilmente. Alle osservazioni sulla difficoltà del cammino, l'intensità del calore, il prolungato digiuno a cui era stato soggetto, rispondeva invariabilmente che egli doveva partire perché questa era la volontà di Dio. Così il 29 mattina disse a grandissima fatica l'ultima sua messa. Quindi prese congedo dal console francese Gilbert e alle 5 pomeridiane, accompagnato da 10 allievi, 7 preti e alcuni monaci, prese la via di Hallaj. La carovana dunque si pose in marcia. Dopo 5 ore di cammino giunse a Archico, dove il fratello del Naib Adris, legato a Giustino da vincolo di riconoscenza per insigni e benefici ricevuti, li attendeva per offrire larga ospitalità. L'infermo riuscì a prendere un po' di sonno, ma la febbre non tardò a risalire. Scese verso le 3 del mattino e così, un'ora dopo, era già in piedi a riprendere la marcia. Attraversò il piano Cattara, dicendo a quelli che l'accompagnavano: «Pregate, miei figli, perché la preghiera nutre l'anima, fortifica il corpo. Ricordiamoci degli israeliti che uscirono dalla schiavitù e si incamminarono per il deserto verso la terra promessa, figura della patria celeste». No? Vedete come era sempre animato da questo sguardo soprannaturale. No? Più tardi poté riprendere un po' di pane e siccome era da molti giorni che non era in grado di ritenere nulla, i suoi ne gioirono quasi fosse guarito. La seconda notte di viaggio si fece sosta a Hidelik. Sopravvennero 4 ore di febbre con delirio, tuttavia 2 ore innanzi al levar del sole fu di nuovo in cammino, per una via quanto mai penosa, costretti a passare per una valle angustissima con ai margini altissime montagne dal pendio siripido che al vederle sembravano crollare ad ogni momento. Vi si respirava un'aria di fuoco, la terra bruciava sotto i piedi e i cammelli stessi sembravano non tollerarne il calore. Arrivati nella valle di Alghegglien, alle 11 del mattino, il monsignore ormai sfinito dovette arrestarsi. Sedette sopra una pietra, guardò il cielo. Quelli che l'attorniavano sospiravano lungamente. Poi si avvolse nel mantello, appoggiando il capo alle ginocchia. Pareva dormisse, ma pensava alla morte vicina. L'allievo Gebre Mariam gli si accostò per offrirgli un po' di caffè. Giustino l'accettò, bevette e poi disse: «Per una disposizione divina che gli uomini non possono cambiare, mi restano soltanto 3 ore di vita». A causa del grande calore, altri due della comunitiva, Abba Seifu e Abba Hablu, erano caduti ammalati. Il santo volle vederli, poi si accomodò in un giaciglio improvvisato. Venendo Abba Hablu a peggiorare, andò di nuovo da lui, lo benedisse, lo toccò con le sue mani e lo assicurò che non sarebbe morto. E infatti da quel momento il monaco aperse gli occhi e si riprese. Nella stessa circostanza però predisse invece la morte di Abba Seifu, che avvenne dopo alcune ore. Dato ordine che si anticipasse il pranzo, chiamò Abba Ioannes, volle confessarsi da lui e dicendo che non gli mancavano che 2 ore di vita, disse: I nostri primi padri, patriarchi, nell'ora della morte tenevano a dire addio ai figli loro, voglio anch'io imitarli. Chiamò prima i preti, poi gli allievi, e fra il pianto generale benedisse gli uni gli altri. Intanto si disponeva a ricevere l'unzione degli infermi, chiedendo che gli lavassero i piedi. All'amministrazione di quest'ultimo sacramento seguì la benedizione apostolica. Durante lo svolgersi delle relative cerimonie, non rimase coricato come un infermo, ma seduto. Poi si mise in ginocchio fissando il crocifisso. Senza distogliere lo sguardo dal crocifisso, poi si coricò. Saputo che le 2 ore, cui prima aveva accennato, erano trascorse, disse: Il Signore arriva. Quindi, con le braccia in croce sul petto, guardò il cielo. La respirazione era ritornata a un tratto regolare. Sembrò accordargli un po' di sonno. Tuttavia, il suo viso si vide coprirsi di sudore. Distesero sopra di lui un mantello che Abba Tekle Gheorghis rimuoveva dopo alcuni istanti. Il santo, con un forzo supremo, riuscì a pronunciare ancora queste parole: Pregate, figlioli, perché sono per morire. Non vi dimenticherò giammai, io muoio. Il suo volto in quell'istante raggiava come innanzi a una lieta visione, quindi appoggiò il capo sul sasso che gli serviva da guanciale, si coprì il volto col netela e si addormentò nel Signore. Erano le 3 pomeridiane del 31 luglio 1860. È così che il grande apostolo dell'Abissinia, Monsignor Giustino di Jacobi, compiva il suo pellegrinaggio terreno dopo 21 anni di apostolato e 60 di età. Il ricordo di quella scena che accompagnò e seguì il glorioso trapasso rimase impressa nei presenti, che a distanza d'anni, ricordandola, si sentivano ancora commuovere. Pio XII lo beatificò il 25 giugno 1939 e Paolo VI lo canonizzò il 26 ottobre 1975. Le sue reliquie sono venerate a Hebo, dove furono tumulate le sue spoglie mortali. Il Massaia salutò in lui il fondatore della missione abissina, l'apostolo infaticabile dell'Africa orientale, il maestro dei missionari, il tipo del coraggio e dell'abnegazione indispensabile alla buona riuscita del ministero sacro tra quella gente. Bene, chiediamo a questo grande santo, grande devoto della Madonna, della Medaglia Miracolosa, ecco, di volere anche noi estendere il regno di Dio. Anzitutto nella nostra anima, facendo sì che davvero il Signore possa conquistare ogni isola della nostra mente, del nostro cuore, ecco, tutto possa essere consacrato a Lui e che questo regno poi possa estendersi attorno a noi. Ecco, anche grazie al nostro buon esempio, la nostra pazienza, la nostra carità, la nostra preghiera, il nostro esercizio delle virtù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giustino de Jacobis, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.